Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, è bello ogni anno concludere il nostro cammino dei ritiri con un'uscita in un luogo significativo della fede. E certamente Fossanova è stato un luogo significativo dove, come abbiamo ascoltato da questo brave frate, per secoli si sono succeduti monaci che hanno pregato, prima hanno edificato. Ecco, entrando in questa, nella basilica, uno viene preso da un certo senso di ammirazione per quella fede che l'ha fatta costruire, no? C'era il nostro amico Stefano che diceva: ogni pietra che dicevi tu, ogni pietra ecco, squadrarla, portarla. E tutto questo come lode di Dio, come rendimento di grazie, come adorazione al Signore. È vero, anche abbiamo sentito dire anche altre cose che non hanno molto edificato la Chiesa, che nei suoi trascorsi ha avuto santi e ha avuto anche momenti bui, momenti in cui si è mischiata con il mondo, ma certamente Fossanova rimane un segno della fede. Allora, in questa fede iniziamo questa nostra celebrazione, in questa sesta domenica di Pasqua, che ci proietta verso la Pentecoste. Domenica prossima sarà l'Ascensione e poi la Pentecoste. E già oggi nel Vangelo la Chiesa ci fa leggere l'annuncio di quello Spirito che ci ricorderà e ci darà l'amore e la forza di testimoniare colui che abbiamo incontrato, il Risorto. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre. Queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi, ma se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Allora, io sono un po' imbarazzato a farvi la predica oggi, perché l'ho fatta già ieri sera e c'era Mario alla messa, quindi... ripete, mi dispiace Mario per te, io mi ripeto. Siamo nella sesta domenica di Pasqua e ci accompagna durante la Pasqua Giovanni e gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli come prima lettura, Giovanni col libro dell'Apocalisse e il Vangelo. Gli Atti degli Apostoli ci hanno messo davanti a quella che è stata la prima grave questione che dovettero risolvere gli Apostoli nel primo concilio, il concilio di Gerusalemme. E gli Apostoli si riunirono per decidere sulla gravissima questione sorta dal fatto che i pagani cominciavano a chiedere il battesimo. In modo particolare ad Antiochia sappiamo che per la prima volta venivano chiamati cristiani per il grande numero di persone non ebree che aderivano alla parola che avevano ascoltato, in particolare da Paolo e da Barnaba. Allora il problema qual era? Il problema era un problema pratico, concreto, perché fino adesso la Chiesa era fatta tutta di ebrei, i quali erano circoncisi, E sapete voi, per l'ebreo la circoncisione è il segno di appartenenza al popolo santo di Dio. E insieme con la circoncisione c'erano tutti quei precetti che dovevano osservare nella legge ebraica. Allora nacque il problema: ma chi diventa cristiano e non è del popolo ebraico, non è circonciso, deve essere circonciso? E c'è tutta questa questione che vide protagonista in modo particolare Paolo. Pietro si stava facendo un pochino dalla parte di questi, ma poi fu rimproverato anche da Paolo e lui si rimise, tra virgolette, in carreggiata. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano un po' tutto questo, e anche le lettere di Paolo, no? E allora la questione viene portata a Gerusalemme. Cosa dobbiamo fare? Gli Apostoli si riuniscono, primo concilio, e dicono, da notare due cose da questo primo concilio di Gerusalemme. La prima cosa è che gli Apostoli fanno notare che persone non incaricate da noi vi hanno detto questo, persone non incaricate, quindi significa che gli Apostoli sin dall'inizio hanno la consapevolezza di essere maestri, hanno la consapevolezza della propria autorità che hanno ricevuto da Cristo, e quindi precisano: queste persone che vi hanno detto di fare la circoncisione ai pagani non l'hanno ricevuto questa autorizzazione da noi. E questo è bello, vedere come sin dall'inizio i nostri pastori hanno questa consapevolezza magisteriale. Un'osservazione e un'applicazione ai tempi d'oggi è che ultimamente la Chiesa ha scelto pastoralmente di non intervenire più come faceva una volta, dichiarando questo errore, quest'altro errore. Ci lascia un po' alle nostre responsabilità, e qui abbiamo una responsabilità grave noi come cristiani e come adulti, di educare la nostra intelligenza, di formare la nostra intelligenza con la catechesi, abbeverandoci alle sorgenti non inquinate del Magistero della Chiesa. A 30 anni dal Concilio, a 30 anni dal Catechismo della Chiesa Cattolica, abbiamo festeggiato i 30 anni e i 50 anni dal Concilio, il Santo Padre, prima Benedetto e adesso Francesco, ci richiamano all'importanza di questo strumento che è il Catechismo della Chiesa Cattolica. E sinceramente dobbiamo pensare anche, quando andiamo a chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, non siamo abituati a mettere tra i nostri peccati la nostra noncuranza, la nostra negligenza di educare la nostra intelligenza, di studiare la catechesi, di conoscere i misteri di Dio. Non siamo abituati, siamo abituati a confessare tante altre cose, ma il non uso del dono di Dio, dell'intelligenza per conoscere Dio, non siamo abituati a confessarlo. Ecco, dovremmo veramente interrogarci su questo dono che abbiamo ricevuto, che è l'intelligenza, che va coltivata e ha bisogno dei pascoli, che sono lo studio, che è la preghiera, la riflessione, con cui noi ci accostiamo al Signore, a una conoscenza più profonda del Signore. La seconda cosa che volevo farvi notare in questo primo intervento magisteriale è la pastoralità, perché gli Apostoli da una parte hanno detto un no tragico, perché voi pensate quanto ci tenevano, no? Alla circoncisione, però nello stesso tempo hanno fatto un discorso: beh, diciamo no a questo che non possiamo dire sì, perché se diciamo sì cade il valore del sangue di Cristo. Allora, su questa cosa necessaria la Chiesa è stata ferma, però ha dato dei contentini, cioè è venuta incontro un po' alla difficoltà di questi poveri ebrei che stentavano a capire che dovevano abbandonare un po' tutto quello che avevano prima. E quindi quelle tre norme che danno: non mangiare gli animali soffocati, e guardatevi dall'impudicizia, che questo è cosa comune, e le unioni illegittime, sono come un modo di dire questo no, ecco, però questo sì, quindi per cercare di dare di non essere troppo duri con questi che volevano che si osservasse la legge ebraica. Dal Salmo prendiamo questa frase che a me piace tanto: il Signore abbia pietà di noi, ci benedica e su di noi faccia splendere il suo volto. Bello, anche lo riprende Paolo, no? Il cristiano deve, il volto di Cristo deve rifulgere nel volto del cristiano. Noi siamo creati a immagine di Dio e questa immagine si è fatta carne in Cristo e in Cristo abbiamo il modello di ciò che noi dobbiamo realizzare e ci ha dato il suo spirito, oggi ce lo dice pure nel Vangelo, perché veramente sul nostro volto possa risplendere il volto del Cristo, che significa poi l'accoglienza nella nostra vita di tutti quei valori che hanno informato e sulla linea dei quali ha vissuto il Cristo, che è stato il servizio, la donazione, la misericordia, il perdono. E nella seconda lettura troviamo un legame forte con il Vangelo, perché si parla di questa Gerusalemme del cielo che scende come una sposa da Dio, scende, è la Chiesa, è il regno di Dio, di cui la Chiesa fa parte, è il cui tempio è il Signore, dove non c'è più bisogno di luce di sole né di luce di luna, dove il Signore asciuga ogni lacrima. Questo tempio è la Chiesa, questo tempio, questa Gerusalemme è ciascuno di noi. Dimora di Dio, la dimora di Dio in mezzo agli uomini, e della dimora di Dio ci parla Giovanni nel Vangelo, dove abbiamo ascoltato queste parole di Gesù: se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Sono parole forti che, come dicevo ieri sera, possono anche scivolare via una vita, sentirle senza che producano nulla, senza che mi dicano nulla, senza che mi stimolano nulla. E questo visse Teresa d'Avila per molti anni, una brava suora, tiepida, mediocre, non era peccatrice, sì. Quando lei parla che era molto, perché non credete a quello, nel senso che i suoi gravi peccati erano un parlare un po' troppo in parlatorio, non è che ha fatto, quando lei dice, no, però era stata, diciamo, mediocre, tiepida. Perché? Perché questa parola, proprio questa parola, non era entrata nel suo cuore. La conosceva, perché tutti conoscono e sanno dal catechismo e dalla lettura della parola di Dio che siamo tempio di Dio, siamo tempio dello Spirito Santo, tutti lo sappiamo, però lo sappiamo a un livello mentale. Ecco, lei lo sapeva solo a un livello mentale, però ci fu un momento in cui capì questa parola non a un livello mentale, ma la capì con il cuore e rimase stupita, commossa. E un frutto di questa sua scoperta sarà poi, al termine della sua vita, quel piccolo gioiello che ci ha lasciato, il castello interiore, no? Quando lei dice: ho scoperto che la mia anima è come un palazzo dove abita il re. Dice: ma come si fa a avere questo palazzo, che è il mio palazzo, dove abita il re, e vivere una vita fuori dal palazzo? Questo è il concetto con cui inizia il castello interiore. Noi abbiamo un palazzo, che è la nostra anima, dove vive il re, nel cuore di questo palazzo vive il re, e noi viviamo fuori del palazzo, dice. Lei vive, allora piano piano ha cominciato a capire che devo entrare, e allora c'è una porta di questo castello per entrare, un'unica porta, è la preghiera. Però lei, da quando scoprì, da quando questa verità dalla mente entrò nel suo cuore, la sua preghiera non fu più la stessa. Sarebbe bello in questo tempo pasquale, per chi ancora questa porta del castello in questa luce non l'ha attraversata, che facessimo questo passaggio da una preghiera fatta fuori dal castello a una preghiera fatta dentro il castello, nella consapevolezza che nella stanza principale del nostro cuore, di questo castello meraviglioso che è la nostra anima, abita Lui. Questo dovrebbe sconvolgere, io proprio ieri dicevo questo, ma ho riletto, no? Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi, io e il Padre, verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Se questa frase sentita mi lascia lo stesso di come non l'avevo sentita, non l'ho incontrato il Signore ancora, non l'ho ancora incontrato. Perché non è possibile che sentire questa frase non mi porta un po' di... Ma Dio abita in me? Ma Dio, il creatore del cielo e della terra, abita in me? Proprio Lui abita in me? Gesù Cristo, colui che è morto per me, risorto per me, vive Lui in me? Ma se questa verità che noi crediamo mi lascia indifferente, in realtà non mi sono ancora incontrato con il risorto. Se invece mi fossi incontrato con il risorto, questa verità mi dovrebbe portare come minimo commozione, ma in me, ma vi rendete conto, proprio in me, io lo so chi sono io, no? Piero sa chi è Piero, eppure in Piero c'è lui, no? Ma che scherziamo? Se Piero ci riflette un po', che nell'intimo del suo intimo vive lui, no? E cosa, ma vive nel castello della nostra anima, in che modo ci vive? Che cosa vorrebbe da noi? E lì c'è tutto il discorso spirituale, no? Di una abitazione che deve diventare colloquio, di un'abitazione in abitazione che deve diventare adorazione, di una inabitazione che deve diventare ringraziamento, di una inabitazione che deve diventare sicurezza, forza, no? Vedete, quando la persona è progredita, è in avanti nel cammino spirituale, non combatte più il demonio, le tentazioni, come le combatteva all'inizio della vita spirituale. Quando è in avanti nella vita spirituale, la guerra, la lotta, il combattimento avviene nel cuore, senza molte armi, se non quel rifugiarsi nel cuore, quello scendere nel cuore, quello calarsi nel cuore, perché nel cuore abita Lui. E Lui chi è? La mia forza, il mio rifugio, la mia sicurezza. Ed è questa preghiera, a questa preghiera che noi dobbiamo arrivare. E ci deve essere un momento del nostro cammino spirituale che noi facciamo un passaggio dalle preghiere alla preghiera. Non che le preghiere non servono più, no, perché servono soprattutto quando stiamo insieme, perché esprimono l'unità di una preghiera, esprime la voce di tutti noi, ma si fa il passaggio interiore dove non sono più le formule, non sono più le parole, ma è l'incontro d'amore spirituale nell'abbraccio intimo del cuore, dove io sono con Lui e Lui è con me. E questo è un passaggio che si deve realizzare nella nostra vita, no? Perché è questo che vuole il Signore, vuole che noi diventiamo attenti alla Sua presenza. Cioè, che cosa vuole Lui? Vuole che non viviamo più fuori dal castello, non viviamo più fuori dal castello, ma viviamo dentro il castello. E non solo dentro il castello, ma viviamo lì, nella stanza dove è Lui, però c'è un lungo cammino da fare. E perché noi arriviamo a fare questo cammino, Lui ci dà un mezzo, uno strumento, che è il dono della sua pace, come qui ci dice, no? Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E quando tu cominci a gustare questa pace, che incominci a non desiderare più di andare fuori dal castello, ma di vivere nel castello, perché questa pace ha un sapore così buono, così dolce, così tenero, così forte, che ti libera da tutti gli altri sapori che cercavi prima. E in questa pace, che è un dono suo, c'è una frase molto bella, e questa frase mi ha ripagato del costo di quel libro, che ancora mi ricordo mi è costato un sacco di soldi, però questa frase me l'ha ripagata, no? Dice, è un grande maestro del Seicento gesuita, François Guillaurin, il quale diceva: guarda che quella pace che ti porti nel cuore non è per te, è perché lì vuole riposare Dio. Che bello, no? Quella pace che porti nel cuore è il cuscino dove vuole riposare Lui, no? Vuole riposare in mezzo alle nostre prove, in mezzo alle nostre difficoltà, in mezzo alle nostre croci, in mezzo alle nostre gioie. Ci ha regalato la pace perché Lui è il Re della pace e Lui vuole riposare sul cuscino della nostra pace. Quella pace che si differenzia dalla pace del mondo, no? E noi, e con questo concludo, e noi incominciamo a diventare veramente persone spirituali quando cominciamo a saper distinguere la pace che viene da Lui dalla pace che non viene da Lui. Attenti, che la pace che non viene da Lui non è solo la pace del peccato, no, ci sono anche altre paci che sono buone. La pace che hai quando stai in salute, quando tutto ti va bene, quando i tuoi figli hanno il lavoro, no? Quella è una pace naturale, dove tu c'hai una certa gioia, una certa serenità, ma non è ancora la pace spirituale, no? Perché la pace spirituale, il segno della pace spirituale è che non nasce da un bene che tu godi, non nasce da un qualcosa che tu hai, non nasce da un successo che hai avuto, no, no, è un qualcosa che ti porti nel cuore, che zampilla nel tuo cuore come dono, e che e tu hai l'esperienza proprio che non viene da te, non è frutto del tuo lavoro, non è frutto delle tue mani, non è frutto delle tue virtù, non è frutto delle tue fatiche. Ti senti una pace che è dono. Ora è chiaro che quando tutto ci va bene, noi non la sappiamo distinguere, perché abbiamo tutte queste paci che ci vengono da che le cose vanno bene, e c'è anche questa, però non la sappiamo distinguere, c'è un po' di confusione. Dov'è che noi impariamo a distinguerle? E una volta che l'abbiamo sentito questo sapore, una volta che l'abbiamo sentito una volta, poi siamo capaci di distinguerla sempre. Quando ci coglie la croce, quando tutte le altre paci ci vengono sottratte, però tu rimani in pace. Voi sapete che Santa Elisabetta, no, Elisabetta Teresa, Benedetta della Croce, quando era ancora non cristiana, andò a trovare la moglie di un suo collega filosofo, perché lei era una filosofa, perché questo giovane filosofo era morto di non so che cosa, improvvisamente. Lei andò a trovare questa donna amica, convinta di trovarla disperata, perché nel suo concetto di donna senza fede, pensava che la morte di un marito in quella situazione fosse una tragedia che avrebbe dovuto trovare la sua amica in mezzo alla disperazione. Ma che? L'ha trovata serena. Certo, non è che ballava e rideva, no? ma l'ha trovata talmente serena che quello fu il primo anello del suo diventare cristiana. E la sera che fu in quella casa, per caso prese un libro perché non riusciva a dormire, era La vita di Teresa d'Avila, e in una notte Edith Stein diventò cristiana. Ma chi fu il mezzo di questo suo diventare cristiana? Una donna cristiana che ha manifestato la sua pace nella croce. Vedete la responsabilità che abbiamo anche noi di portare cristianamente la nostra croce. Una responsabilità enorme, enorme, in mezzo al mondo. Far vedere che c'è un modo di portare la croce nella pace, nella serenità, financo quando io mi ricordo quelle espressioni di gioia che ho visto, veramente di gioia che ho visto in persone che vivevano nella carrozzella, ma tu li vedevi gli occhi pieni di gioia perché ti testimoniavano il loro amore a Gesù financo nella sofferenza più grande. Questo ci lascia il Signore come compito, nella misura in cui noi diventiamo la sua amata dimora. E chiediamo a colei che questa dimora l'ha inaugurata per prima, Maria, no? Che è stata dimora fisica di Dio per 9 mesi, per però esserlo per, da sempre, dalla nascita, dimora spirituale, ma per 9 mesi è stata dimora fisica di Gesù, ecco, che ci aiuti lei a vivere questo frutto della Pasqua di Gesù. Amen.